Leggiamo questa mattina in Marco capitolo 9, dal versetto 14. Stamattina il testo è Marco capitolo 9, dal versetto 14. Giunti presso i discepoli, vi ricordate che Gesù con tre dei discepoli sono stati sul monte, adesso scendono a valle. Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scribi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarlo. Egli domandò: "Di che cosa discutete con loro?" Uno della folla gli rispose: "Maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto, cioè uno spirito che lo rende muto, e quando si impadronisce di lui, lo spirito dovunque sia lo fa cadere a terra. Egli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto." Gesù disse loro: "O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me." Glielo condussero. E come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: "Da quanto tempo gli avviene questo?" Egli disse: "Dalla sua infanzia, e spesse volte lo spirito lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci." Gesù gli disse: "Dici, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede." Subito il padre del bambino esclamò: "Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità." Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: "Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più." Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano: "È morto." Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: "Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi?" Egli disse loro: "Questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera." Altri testi biblici riportano con il digiuno e la preghiera. Fin qui la lettura biblica, accomodatevi. Cercavo un titolo per la predicazione di questa mattina, continuando la serie sul Vangelo di Marco, e il titolo mi è venuto in mente in auto mentre con la nostra famiglia venivamo qui per il servizio di stamattina. Ho pensato a questo titolo, a questo tema: il servo di Dio e il cuore di un padre. Il servo di Dio, Gesù, è il cuore di un padre. Le madri stamattina non me ne abbiano. Ma la predicazione qualche settimana fa, d'altronde, è stata su quella madre che prega per la figlia. Quindi c'è già un messaggio a voi dedicato per questa serie. Stamattina i padri sono al centro di questa riflessione, ma per estensione tutti i credenti. Il cuore di un padre, un cuore, possiamo dire anche una mente, ma voglio rimanere su questo tema del cuore, dei nostri sentimenti, di quello che pensiamo, di quello che proviamo, di quello che certe volte patiamo. Il cuore, un cuore frastornato, primo aspetto, un cuore frastornato. Io immagino questo padre confuso, frastornato. Questo padre che giunge sul luogo, chiede di Gesù e gli dicono: "Gesù non c'è. È andato sul monte", gli avranno detto. Ha preso con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e da un po' di tempo sono lì sul monte. Gesù non c'è in questo momento. Ma gli altri 9 discepoli avranno risposto: se vuoi ci siamo noi, cosa possiamo fare per te? Dicono al padre, immagino. E allora questo padre deve aver raccontato ai 9 discepoli rimasti giù a valle, non convocati da Gesù, questo padre deve aver raccontato tutte le vicissitudini riguardanti suo figlio, tutte le dinamiche della questione, i disturbi, l'imprevedibilità, le reazioni di questo ragazzo, queste forme di autolesionismo, lo spirito maligno che aveva il controllo sulla vita di questo ragazzo fin dalla sua infanzia. Perché immagino innanzitutto, vedo questo padre frastornato? Perché dopo aver esposto il caso ai 9 discepoli lì operativi, avranno pregato per il ragazzo, ma non succede niente. Quel ragazzo rimane tormentato. Lo spirito continua ad operare in maniera malefica, devastante nella vita di questo ragazzo. Un cuore frastornato, come forse il tuo cuore, perché hai chiesto preghiera, perché tu stesso hai pregato e non è avvenuto quello che tu speravi che Dio facesse. Io ne ho parlato con i tuoi discepoli, dirà il padre più avanti, ma loro non hanno potuto fare nulla, non hanno potuto fare altro. Siamo frastornati, vero, quando ci misuriamo con le impossibilità umane, non solo le nostre, ma anche le impossibilità di coloro che pensavamo che potessero fare qualcosa per noi. Qui abbiamo i discepoli di Gesù, non sono persone qualunque, non sono dei passanti a cui questo padre ha chiesto pregate per mio figlio, sono i discepoli di Gesù, sono i collaboratori di Gesù, sono gli apostoli. Questo padre è frastornato, aveva fatto l'unica cosa che poteva fare, perché Gesù era assente, era sul monte insieme ai 3 discepoli prima indicati. Questo padre aveva fatto quello che poteva, come te hai fatto quello che potevi, hai chiesto aiuto, ma la situazione non è cambiata. Se c'è qualche cuore frastornato questa mattina, continua ad ascoltare questo messaggio da parte di Dio. Un cuore frastornato. Voglio farvi notare, prima di passare avanti, un altro aspetto di questo primo punto. Dice questo padre, dice: io ho portato da te mio figlio, ho condotto da te mio figlio, versetto 17, che ha uno spirito muto. Vi rendete conto quale responsabilità abbiamo quali discepoli di Gesù? Per il padre, per questa persona, portare il figlio dai discepoli, presentare un caso ai discepoli di Gesù, equivaleva a portare quel ragazzo da Gesù stesso. Gesù era sul monte. Quale aspettativa c'è, discepoli di Gesù? Quale aspettativa c'è verso di noi? Le persone parlano a noi ed è come se stessero in qualche modo sottoponendo il caso a Gesù stesso. La gente ci chiede preghiera, prega per me, non prendiamo sotto gamba le richieste di preghiera. Quante volte forse hai detto: sì, pregherò per te, e te ne sei dimenticato? Quante volte hai assicurato preghiere: io sto pregando, hai detto piamente, io pregherò per te sorella, non ti preoccupare, hai anche fatto seguire un incoraggiamento già codificato, standard, sperimentato per altri casi, con parole già preconfezionate di ispirazione biblica, ma poi non hai pregato. Miei cari, preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per coloro che ci chiedono prega per me, preghiamo per chi come questo padre ha bisogno di assistenza spirituale, di aiuto. Miei cari, siamo degli assistenti spirituali, ma ci pensiamo? Le persone si rivolgono a noi perché sanno che noi conosciamo Gesù, che noi lo preghiamo, che noi crediamo in Lui. Un padre frastornato. Anche tu sei frastornata o frastornato questa mattina, Dio lo vede, Dio lo sa. Continua ad ascoltare quello che Dio ha da dirti. Questo padre è anche, osservavo, angosciato. Angosciato, se pensiamo alle reazioni di questo ragazzo fin dall'infanzia. Questo ragazzo, per effetto dello spirito maligno che lo dominava, che si impadroniva di lui, cadeva a terra improvvisamente. Questo ragazzo, da un momento all'altro, cadeva per terra. Sembravano venir meno le forze. Schiumava dalla bocca, strideva i denti. Ci dice la parola di Dio, il Vangelo. Rimaneva poi rigido, come morto. Si avvicinava all'acqua, lo spirito maligno lo voleva indurre al suicidio, alla morte. E pensavo a questo ragazzo. Mai, prima di ieri, di queste ultime ore, consideravo anche questi aspetti di questo ragazzo. All'epoca pensate che i fiumi avessero delle barriere, delle staccionate, ci fossero delle misure di sicurezza, ma se capita anche ai nostri giorni che ci siano canali privi di protezione intorno, immaginiamo allora, all'epoca, quanti corsi d'acqua, quanti torrenti, canali, così il fuoco, dei fuochi accesi per cucinare, per scaldarsi, come si faceva allora. Ora, appena questo ragazzo si avvicinava, spesse volte, all'acqua, al fuoco, lo spirito maligno gli dava come un input, un istinto suicida, lo induceva a gettarsi nel fuoco, a gettarsi nell'acqua, un cuore angosciato. Ma voi vi immaginate un padre a vivere da tanti anni questo tipo di situazione? Una costante apprensione, vivere ogni giorno, immagina papà, mamma, immaginiamo, oh, nonni, zii qui presenti, ma qui il riferimento diretto è a un padre, padre, papà, immagina a vivere costantemente con il pericolo, con il pensiero che tuo figlio da un momento all'altro non ragiona e si possa suicidare, si possa uccidere da un momento all'altro. Immagina, ora dopo ora, vivere una vita così, un cuore angosciato. Dio sa perché questa mattina il tuo cuore è angosciato. Padre, madre, fratello, sorella, giovane, per motivi diversi, ognuno per la sua situazione individuale. Ma immagina questo cuore angosciato. Il tuo cuore è angosciato per qualche motivo, Dio lo sa. Continua ad ascoltare la parola del Signore. Un cuore, quello del padre, noto una terza cosa, speranzoso, speranzoso. Sono stato incerto se dire, se mettere fiducioso nel mio schema. Davanti a me ho solo un appunto con quattro parole stamattina. Non sapevo se mettere fiducioso o speranzoso. Poi ho preferito speranzoso, perché la fede di questo padre obiettivamente traballa. È una fede non completa. Non è una fede, quella di questo padre, robusta, granitica, come un blocco di granito. Non mi sembra così la fede di questo padre. È una fede sincera, ma è una fede che dubita più di Dio di se stessa. Quindi questo sentimento del padre ha dei tratti positivi, sicuramente, perché dice: oh Signore, se tu puoi fare qualcosa, se puoi fare qualcosa, Signore, se puoi aiutarmi, Signore, abbi fede di noi, aiutaci. Vedete come c'è la speranza in questo padre? C'è speranza in te, nel tuo cuore. Forse non puoi dire stamattina di avere una fede come vorresti, ma coltiva la speranza e chiedi a Dio che ti alimenti la fede. Poni in Dio la speranza questa mattina, spera in Dio. Spera nel Signore, chiedendogli al tempo stesso, sottolineo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Io credo, sembrerebbe un controsenso, sembrerebbe che la seconda parte della frase cancelli come un colpo di spugna la prima. Ma delle volte non proviamo esattamente la stessa cosa? Sembrerebbe una contraddizione in termini. Io credo, Signore, e poi sembrerebbe il colpo di spugna, vieni in aiuto alla mia incredulità, non fede, incredulità. Ma quante volte, Gabriele, quante volte, sorella, fratello, amico o amica, quante volte Potevi dire, hai potuto dire di credere, Signore, io credo, io mi affido a te, ma hai anche dovuto aggiungere, forse non lo hai detto, ma l'hai pensato sicuramente quelle volte, Signore, aiutami a credere, in altre parole. Aiutami a credere. Cioè questo padre sta dicendo, questo padre speranzoso, sì speranzoso, fratello, sì speranzoso. Questo padre sta dicendo, riprendo, Signore, io mi affido a te, io ho fede in te, ma se la mia fede non dovesse essere sufficiente, aiutami, Signore, dammi una mano, sostieni questa fede. Sapete quegli alberelli nei vivai, vivai in qualche giardino, quegli alberelli che sono talmente esili, talmente sottili, che mettono uno stecco, un bastone legato accanto a quella pianticella. Io certe volte vedo la mia fede così. Signore, io credo, c'è la pianticella, c'è il germoglio, c'è l'alberello. Signore, io credo, ma vieni in aiuto alla mia incredulità, Signore. Fai qualche tua legatura divina, Signore, uno dei tuoi sostegni divini, uno dei tuoi supporti divini. C'è qualcuno che ha speranza questa mattina, ma scarseggia di fede. Dio lo sapeva, Dio lo vede. Allora vogliamo fare come quel padre. Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Se puoi, dire al figlio di Dio, se puoi. La questione era un'altra. Ma questo padre conosceva poco la teologia. La questione era un'altra. Signore, se tu lo vuoi. Vi ricordate quel lebbroso che si avvicina a Gesù? Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Il lebbroso aveva frequentato gli studi biblici nella sua chiesa. Quest'uomo no. Veniamo allo studio biblico. Approfondiamo la parola di Dio anche personalmente. Anzi, innanzitutto. Il lebbroso ha più conoscenza, ma questo padre comunque ha speranza. Se puoi, dice Gesù, mi dici se puoi? Ma io sono lo specialista in miracoli, potrebbe dire Gesù. Io sono il Signore, io sono l'Onnipotente. Io ti ho portato all'esistenza. Sono io che ti ho creato, sono io che ho creato l'universo. E tu mi dici se puoi, per la parola fatta carne, per la parola. Possiamo e crediamo che tutto ciò, le cose visibili, invisibili, sono state portate all'esistenza per mezzo di Cristo, per mezzo del Figlio di Dio, già in seno all'eternità. E tu mi dici se puoi, mio caro, mia cara, non dire se puoi. Se mai dici se vuoi, Signore, se è nella tua volontà, tu puoi, Signore. Ma vogliamo sposare, vogliamo fare nostra la speranza di quest'uomo, di questo padre. Signore, vieni in aiuto, aiutami a credere, vieni in aiuto alla mia incredulità, alla debolezza della mia fede. E Gesù, notiamo un altro particolare, vede la gente arrivare, la folla che accorre, il Signore sembra non voler dare, scrive un commentatore biblico, a quel padre un altro motivo di disagio, di imbarazzo. Questo padre aveva vissuto anni di disagi. Immaginate vostro figlio con quei problemi. Arriva tanta gente. Gesù non ama gli spettacoli, la spettacolarizzazione. Allora, quando la gente sta per arrivare, Gesù in maniera immediata, pronta, comanda, non chiede per favore il permesso, comanda quello spirito immondo, spirito muto e sordo, cioè spirito che hai prodotto il mutismo, la sordità in questo ragazzo, te lo comando, esci da lui, non rientrarvi mai più. L'opera di Dio meravigliosa, soprannaturale, definitiva. Non ti fare più vedere, spirito maligno. Adesso è cambiata la gestione, il senso. Adesso questo ragazzo è affidato a me. Signore, ti affidiamo i nostri cari, i nostri figli, i nostri familiari non credenti, i nostri cari che vivono dei drammi forse paragonabili al dramma di questo padre. Signore, ti affidiamo tutti coloro che ci stanno chiedendo preghiera. Sembra al tempo stesso, al momento, accadere qualcosa di inverso rispetto a quella che è l'aspettativa, il desiderio di questo padre, sembra accadere qualcosa di completamente diverso. Questo ragazzo sembra perdere i sensi, sembra morto, non reagisce. Tanti dicono è morto, ma Gesù lo prende per mano. Signore, prendici per mano. Lo prende per mano, lo solleva ed egli si alza in piedi. Ho parlato prima del cuore speranzoso di questo padre, di una fede incompleta, limitata, ma perché la fede dei discepoli? Gesù parla dei discepoli, parla forse anche del padre, parla della folla, degli scribi, dei farisei che erano lì per fare un dibattito. Signore, preservaci da questo tipo di attitudine farisaica. Gli scribi discutono tra loro. Gli scribi amano gli argomenti di discussione. Il Signore ama la fede. Amen. Generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Non sarà per sempre. Fino a quando vi sopporterò? O quale sopportazione è il Signore? Quale pazienza ha Dio? Portatelo qui da me. Fai come questo padre. Un cuore felice. C'è stato l'esaudimento, è l'ultima riflessione. Un cuore felice perché il Signore ha fatto quello che questo padre supplicava a Gesù di fare. Quello che i discepoli non avrebbero potuto fare, non hanno potuto fare. Grazie a Dio per i discepoli, ma affidati a Gesù. Grazie a Dio per gli uomini di Dio, ma è meglio affidarsi al Dio degli uomini. Amen. Portatelo qui da me. Facciamolo tutti insieme questa mattina. Portatelo qui da me. Questo ragazzo condotto da Gesù ti deve parlare, mi parla delle nostre richieste, delle nostre esigenze, delle nostre difficoltà, delle sfide che attraversiamo. Ne hai parlato con i discepoli, hanno fatto quello che hanno potuto, ne hai parlato con la Chiesa, ne hai parlato col pastore, mi permetto di dire perché mi riguarda personalmente, nessuno si offende, tanto è un autogol. Ne hai parlato col pastore, ha provato ad aiutarti, ha fatto del suo meglio, ha pregato per te, ti ha dato il consiglio, la soluzione non c'è, la situazione non è cambiata, allora vuol dire che devi salire di livello, il più alto livello, il miglior livello, il livello divino. Parlane con il Signore, parlane con Dio, parlane con Dio. Io non ho la risposta a tutto, ma forse mi sbaglio, non sono impazzito. Forse ho la risposta a tutto. Ce l'ho. Fratelli, ho la risposta a qualunque cosa voi mi chiediate. Non è vanagloria. Sapete perché? Perché a un certo punto potrei dirvi, vai da Gesù. Porta la questione direttamente al Signore. La soluzione migliore. Spesso l'unico vero rimedio. Portatelo qui da me. Un cuore felice? Sì, Signore, ti chiediamo questa mattina un cuore felice perché tu ci hai esaudito, secondo la tua volontà. Perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Perché dovete pregare. Perché dovete pregare. Ma c'è bisogno che si parli ancora di preghiera? I credenti non lo sanno che bisogna pregare? I collaboratori non lo sanno? I servitori di Dio non lo sanno? Lo sappiamo. Ma delle volte non lo facciamo. Perciò è importante leggerlo, sentirselo ripetere, anche dal pulpito. Preghiamo, fratelli, preghiamo. Tante volte mettiamo in campo ogni sorta di strategia, tranne che pregare. Ed ogni tipo di strategia umana si dimostra inutile, inefficace, addirittura ingannevole se noi non preghiamo. Nella preghiera Dio ci mostra la strategia. Ma se pensiamo alla strategia, all'organizzazione, alle idee, ai progetti, come alternativa alla preghiera, siamo rovinati. Siamo rovinati. Perché, Signore, abbiamo fatto quella figura? non sarei mai voluto essere uno dei discepoli dei 9 quel giorno. Pregano per quel ragazzo e niente accade. Perché, Signore? Abbiamo pregato. Gesù sta dicendo loro perché dovete pregare di più. Perché avete pensato che io operi, agisca sempre nello stesso modo, come da protocollo umano. Altre volte, sicuramente, i discepoli, con l'autorità avuta da Gesù, mediante il mandato avuto da Gesù, avranno scacciato degli spiriti maligni, i quali istantaneamente hanno lasciato quella persona per cui avevano pregato. E quindi i discepoli, secondo me, avranno pensato, è successo una volta? Succederà ancora. Ormai abbiamo il dono. Abbiamo il dono. Ci sono credenti che pensano di avere un tale dono o tale altro dono come se fosse stata un'abilitazione permanente. Siccome una volta ho pregato per un ammalato ed egli o ella è guarito, allora ho l'abilitazione, ho il patentino guarigione. Io tremo quando sento di qualcuno che dice di un tale servitore di Dio ha il dono di guarigione. Patentino, lo rinnova, passa la visita e poi Dio gli rinnova. Non è proprio così, fratelli. C'è il dono di guarigione, uno dei doni dello Spirito, ma Dio, come dice proprio nel passo dei carismi, dei doni, che lo Spirito Santo, no? Viene distribuito, i doni vengono distribuiti come Dio vuole. Non è qualcosa di statico, non è qualcosa di abitudinario. È Dio che si può servire di un suo servitore, di una sua serva, mediante la preghiera e il digiuno, mediante l'imposizione delle mani, mediante l'unzione con olio, i modi che Dio ci indica nella sua parola per credere in Dio per la guarigione di qualcuno. Ma Dio lo fa sovranamente. Dio guarisce sovranamente. Non è detto che se Dio si è servito di me sotto un certo aspetto lo debba sempre fare. Dio si può servire anche di qualcun altro. Non è detto perché Dio non si è servito di me in un certo campo, nella sua opera, Dio non potrà mai servirsi di me in quell'ambito. Dio dà i doni, Dio li fa sviluppare, Dio li fa evolvere, Dio li distribuisce nella varietà della sua sovranità. E i discepoli rimangono confusi, perplessi. Signore, ma altre volte ha funzionato. Tu ci hai mandato con il potere, l'autorità di scacciare gli spiriti e gli spiriti ti sono stati sottoposti. Perché questa volta noi abbiamo pregato, abbiamo scacciato lo spirito nel tuo nome e non è avvenuto? Gesù dice, la preghiera, questa specie di spiriti vuol dire che ci sono spiriti e spiriti maligni. C'è spirito immondo e spirito immondo. C'è una certa potenza spirituale. Forse c'è una certa gerarchia spirituale tra gli spiriti maligni, come d'altronde gli spiriti buoni. Come negli angeli c'è una gerarchia, c'è un'organizzazione, così gli angeli del male, diciamo, gli spiriti maligni. I discepoli imparano che non possono riposare sugli allori. Imparano che l'opera di Dio è dinamica. I discepoli imparano che volta per volta hanno bisogno di affidarsi al Signore e chiedere il suo aiuto in preghiera. Alcuni testi hanno anche l'espressione digiuno. In alcuni manoscritti c'è anche il termine digiuno, con la preghiera e con il digiuno, quindi una preghiera più intensa, più intensiva. Delle volte hai pregato una volta e il Signore è intervenuto. Qualche volta non hai neanche formulato la preghiera, hai pensato, Signore aiutami, e Dio ha risposto. Ci sono volte in cui invece il Signore vuole che io e voi preghiamo, continuiamo a pregare, perseveriamo nella preghiera. Ecco qual era l'intento di Dio. Sapete quale sarebbe stata la cosa più bella? Che i discepoli, forse, se avessero detto a quel padre, facciamo una cosa, preghiamo. Intanto arriva Gesù ed egli sicuramente qualcosa di meraviglioso compirà. I discepoli erano sicuri di loro stessi. Non era successo come le altre volte. Poi Gesù scende e tutto cambia. Signore, grazie perché quando arrivi tu, tutto è diverso. E voglio concludere con una citazione di un testo che l'altra volta non ho commentato. Marco capitolo 9, versetti 12-13, si parla dell'Elia, di Elia che doveva venire per ristabilire ogni cosa, e i discepoli chiedono: Signore, ma come mai? Ma che significano queste cose? E Gesù dice: Elia è venuto. Elia è venuto, versetto 13. Come è scritto di lui, gli hanno anche fatto quello che hanno voluto. Era giusta la credenza dei farisei, degli scribi. Si aspettavano Elia, uno come Elia che veniva prima del Messia. Era giusta, era corretta l'aspettativa degli scribi e dei farisei. Ma il problema è che quando l'Elia di Dio, un secondo Elia, con la sua potenza, con la sua autorità, con la sua fermezza, con la sua austerità, come l'Elia, uno dei profeti, un altro Elia, Giovanni il Battista, quando è venuto, hanno fatto quello che gli pareva, non lo hanno accettato. Erode lo ha fatto morire, non hanno creduto in lui molti, pensavano che fosse mandato dal maligno. Ora l'Elia che doveva venire, il secondo Elia, Giovanni il Battista era venuto, e il Signore l'aveva detto in Malachia capitolo 3, vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. E subito il Signore, cioè appena arriverà il mio messaggero, Giovanni il Battista, subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Perché faccio questo commento che non ho fatto l'altra volta come conclusione? Il Signore è venuto, certe volte non lo riconosciamo. Il Signore opera, certe volte non riconosciamo la particolarità della sua opera. Noi ringraziamo Dio per il suo servo per eccellenza, Gesù, colui che doveva venire, l'angelo del patto, cioè colui che mandato da Dio avrebbe affermato un nuovo patto, quello che Gesù ha fatto per noi. E lo ricorderemo, se Dio vuole, domenica prossima, celebrando la cena del Signore. Colui che doveva venire come ambasciatore, Giovanni il Battista, è venuto. Colui di cui questo messaggero parlava, Gesù, è venuto. E noi ringraziamo il Signore, perché quel cuore frastornato può diventare un cuore sereno. Cuore frastornato, cuore confuso. Possa tu essere questa mattina un cuore sereno. Cuore angosciato, possa tu essere un cuore pieno della pace del Signore. Cuore speranzoso, possa tu essere un cuore fiducioso. Un cuore felice per l'esaudimento del Signore.